una tra le tante che ha sollecitato Marcello a proporre questo tema per quest'oggi. L'evento che l'ha sollecitato è stato l'ultimo attentato terroristico che c'è stato in Belgio qualche mese fa, che ha scatenato la solita bailam di commenti propri e impropri di vario genere. Di questo parleremo, quindi sfruttiamo questo tema, migrazione e terrorismo, per parlare soprattutto del modo in cui le notizie vengono trattate dalle persone e in particolare dagli intellettuali. Inizia infatti questo pomeriggio Eliana Tosoni nel descrivere il ruolo degli intellettuali sul dibattito mediatico. Poi prosegue Marcello Furiani con un intervento sul rapporto tra terrorismo e mistificazione. Prosegue ancora Edoardo Angelino con un intervento sui migranti. E poi proseguo io con il potere distorcente dell'agenda setting. La parola a Eliana.
Il mio intervento sì, è diciamo uno sguardo sicuramente molto generale, perché non parlerò mai di migrante, straniero, eccetera. Perché ritengo che la missione che l'intellettuale assolve sia comunque cruciale per tentare poi un'analisi e poi appunto per passare poi la parola agli altri amici e tentare un'analisi di una certa deriva appunto di pensiero e di prassi politico-sociale alla quale stiamo assistendo. Gli intellettuali perché ovviamente sono il riflesso, lo specchio della società in cui vivono, in cui viviamo. Una società nella quale i conflitti sono più o meno aperti e dichiarati e sono innumerevoli a livello sociale, economico, geopolitico, probabilmente anche culturale, forse sicuramente anche culturale, religioso, con masse di popolazioni marginali rispetto a noi, ovviamente cosiddette marginali rispetto a noi, che ora scuotono violentemente i cardini dei nostri cancelli. E non importa quanti nuovi e più robusti cancelli erigeremo di volta in volta. Di fronte a tutto questo, non sempre abbiamo una mappa, una bussola, spesso ci sentiamo impotenti, sicuramente ci sentiamo impotenti e disorientati a livello collettivo, per lo più incapaci, non dico a dare risposte solidali e accoglienti, ma anche a comprendere le fenomenali dinamiche che stanno sconquassando le società sotto ogni cielo. Quasi che su tutti noi fosse calato un oblio della storia, definitivo e pesante come un sipario. Il che è colpisce ancora di più appunto il fatto che ci sia questo oblio della storia, ora che appunto mai come ora il sapere è tanto diffuso e accessibile. E allora forse c'è da porsi la domanda di quale genere di sapere siamo depositari, o qual è il genere di sapere che ci viene richiesto per essere nella società, per non essere dei disadattati o degli stravaganti. Probabilmente un sapere così specialistico, settoriale, specializzato da mandare in frantumi ogni capacità di visione d'insieme. Se fosse sufficiente un grado anche solo normale di onestà intellettuale, basterebbero i nudi dati statistici che ad esempio i professionisti dell'informazione, cioè i giornalisti, dimostrano sempre di non sapere, e io sono anche giornalista, basterebbero, ripeto, i dati statistici a ricondurre paure, incubi, fantasie di accerchiamento e di assedio nei recinti dell'esercizio della ragione. Ma il mio intervento non si occupa di questo, di una questione, diciamo, più radicale, che sta forse alla base anche di questo. Ovviamente sul ruolo della cultura e degli intellettuali rispetto alla società, al resto della società e al potere, ovviamente è un argomento sterminato, ha avuto alterne fortune nel corso dei secoli nella civiltà occidentale, e bypasso ovviamente tutta la questione perché è immensa e comunque fa parte, penso, di un bagaglio culturale medio. Quindi parto dalla fine e diamo per assodato che cultura e intellettuali stanno navigando in cattive acque. Ho preso come riferimento per un'analisi, diciamo, della situazione, dei sociologi, quindi non filosofi, non storici della filosofia, ma dei sociologi. Il primo che, secondo me, dice delle cose interessanti, un sociologo ungherese, Frank Furedi, che è professore emerito di sociologia appunto all'Università del Kent. Ha scritto dei libri sulla sociologia della paura e sulla sociologia della conoscenza, che è appunto la disciplina che indaga le relazioni tra il pensiero e il contesto sociale nel quale esso si dispiega. Il titolo del suo libro è Che fine hanno fatto gli intellettuali, che sembra il titolo di un thriller, in realtà, e lascia presagire che abbiano fatto una pessima fine. Anche Furedi ovviamente fa un excursus molto completo, esaustivo, sulle altalenanti fortune della cultura e degli intellettuali rispetto alla società e al potere, e si concentra in particolare sulla realtà anglosassone, che è quella che più direttamente conosce, però può essere dare delle indicazioni utili ovviamente anche a noi. Di tutte le argomentazioni di Furedi ne ho estrapolate un paio e quindi ve le propongo. Allora, Furedi innanzitutto pone l'accento su un paradosso della nostra epoca. Mai come ora, dice, ed è ampiamente condivisa che viviamo in una società del sapere e nel contempo, eppure altrettanto condiviso, lo scetticismo rispetto alla possibilità di scoprire la verità, quindi di avere un sapere fondato. La cultura contemporanea considera la verità un oggetto degno di immaginazione letteraria piuttosto che di ricerca intellettuale. Al posto di questa ultima, le persone sono esortate ad accettare differenti opinioni quali espressioni di altrettante verità. Ovviamente quello che va sotto il nome di relativismo, di prospettiva relativista, che ha acquisito un'influenza preponderante. Proprio nel momento in cui l'autorità intellettuale della conoscenza viene messa seriamente in discussione, l'educazione e l'istruzione assumono un'importanza senza precedenti. Tutti siamo continuamente esortati a intraprendere un percorso di formazione continua, ad acquisire nuove conoscenze, siamo considerati studenti a vita. Tuttavia, l'immaginario contemporaneo attribuisce al sapere un carattere superficiale, quasi banale. Un professore dell'Università di Cambridge, uno storico, ha sostenuto, ad esempio, che ora che qualcuno scriva un saggio intitolato «Gli intellettuali sono gente normale». Spesso la conoscenza è concepita come un prodotto preconfezionato che può essere trasmesso, commercializzato e consumato. La trasformazione del sapere in prodotto priva ovviamente il sapere di qualunque valore o significato intrinseco, perché semplicemente senza relazione con la verità il sapere non ha alcun significato intrinseco. È su questa base che nel 79 Jean-François Lyotard poté annunciare l'imminente morte di professori. Era il 79, ora forse possiamo dire che la morte di professori non è imminente, ma è un dato di fatto. Magari ci sono anche degli insegnanti qui e sarebbe interessante sentire il loro parere. Non mi soffermo sul ruolo della rete, dei social media, di Wikipedia e del sapere, quindi diffuso e accessibile, che è proprio di questi strumenti, perché in questa sede ce ne siamo occupati moltissimo. Sta di fatto che lo scetticismo rispetto alla possibilità di una conoscenza oggettiva ha avuto conseguenze catastrofiche sul modo in cui gli intellettuali sono considerati e considerano se stessi, quindi fondamentalmente votati a una straordinaria insignificanza. Apro una piccola parentesi di carattere più politico, perché è interessante, Furedi dice che una parte di responsabilità di questo del relativismo ovviamente culturale e quindi anche di un certo, di una insomma, decisa crisi del ruolo degli intellettuali, ce l'abbia la sinistra culturale, la sinistra politica, che si è fatta, da prima ha incarnato questo disprezzo antilluminista per l'idea che esistano delle verità universali, disprezzo che prima era patrimonio della destra politica, che era sistematicamente avversa a ogni idea di universalismo. Per Furedi, a partire dalla fine degli anni 70, la sinistra si è niccianizzata, lui dice. Quindi, disgustata dal modernismo, avrebbe virato in direzione del particolarismo, dell'eterogeneità e della differenza. E non so, può essere eventualmente anche questo un argomento di discussione, non sono sicura se le cose stiano esattamente così ora, ma è comunque un dato incontrovertibile che negli ultimi decenni, soprattutto dopo l'89, la sinistra abbia effettivamente segato il ramo sul quale era seduta, condannandosi a dover reperire faticosamente riferimenti, linguaggi e soprattutto immaginazione. E non mi risulta che li abbia trovati ancora. Il secondo punto, quindi, il paradosso di una società del sapere e nello stesso tempo di una banalizzazione del sapere, quindi del ruolo degli intellettuali. Approfondiamo questo aspetto appunto della banalizzazione del sapere. Furedi parla infatti di una sociologia della banalizzazione e prende di mira festival culturali, eventi culturali, le competizioni di centinaia di anonime città europee per il titolo di città della cultura e così via. Perché dice effettivamente, dice questo non è altro che uno delle manifestazioni della commercializzazione del sapere e soprattutto uno strumento esercitato ovviamente ad arte semplicemente per promuovere lo status quo culturale e per trattare cultura e sapere come meri strumenti. Quindi tutto questo fiorire di festival e iniziative non sarebbero animati che da un ethos strumentale che, lungi dal determinare uno stato di conflitto creativo tra l'intellettuale, che è svincolato da ogni interesse, ovviamente, e il resto della società, è riuscito invece a trasformare l'intellettuale in una figura di scarso rilievo. Ovviamente la conclusione del libro e tutta l'analisi di Furedi è che il dovere supremo dell'intellettuale è di combattere l'affermarsi dei filistei del XXI secolo e di ricercare una strategia che consenta di coniugare la cultura di massa con la qualità di pensiero. Fin qui Furedi. A quale condizione quindi ascrivere il ruolo dell'intellettuale, l'intellettuale oggi? A quella del profeta apocalittico, inattuale proprio mentre rivendica l'attualità della forma profetica, ad esempio quella della, questa figura dell'intellettuale profeta si riconosceva Martin Buber, oppure a quella di detentore di una speranza disperata che assolve al doloroso compito di parlare nella quasi certezza di non essere ascoltato, come Sergio Quinzio, o deve condannarsi all'afasia, all'isolamento. Nel pensiero di Buber, ovviamente era un altro sociologo, riconoscere il mondo e le sue crisi e comprenderne le cause è il primo passo verso la trasformazione. Educare gli uomini alla difficile convivenza, ricomporre la frammentarietà confusa delle scelte della politica, deve essere, secondo Buber, il programma della scienza sociologica, che è scienza critica per eccellenza. Mi domando, questo approccio è ancora possibile? È sufficiente nel quadro desolante che abbiamo descritto con l'aiuto di Furedi? Un altro sociologo che conosciamo tutti, Bauman, definisce legislatore l'intellettuale che elabora un paradigma generale sulla verità del proprio tempo, del proprio momento storico, e che offre quindi una visione del mondo credibile e ordinata. Nel contempo, però, Bauman si chiede se in questa fase storico-sociale non sia più opportuno, adeguato, ricorrere ad un'accezione più modesta di intellettuale, quella di interprete. Allora, venuto meno il ruolo dell'intellettuale come legislatore, perché i legislatori sono altri, e forse non sono neanche più la classe politica che leggiamo, l'intellettuale è colui che ha un atteggiamento più disincantato e che considera la realtà come una complessità solo da decifrare. Ovviamente non si spinge fino a parlare di intellettuale liquido. Con l'ammassarsi caotico di eventi che sono apparentemente sconnessi ed episodici, e che ha fatto parlare qualcuno ovviamente di fine della storia, mi sono chiesta se l'intellettuale non possa essere un Teseo che dipana la matassa del filo che li collega tutti questi eventi. Però forse anche questa figura, questa intellettuale Teseo, non porta molto lontano, un po' come l'interprete di Bauman. Allora, tempo fa, parlando con alcuni amici, ed è il perché di questa citazione nel titolo Sentinella, che punto è la notte, è l'inizio di alcune righe, di poche righe, del capitolo 21 del libro di Isaia. Ne parlavo tempo fa con alcuni amici della comunità ebraica di Milano, salvo poi scoprire che esiste anche un libro che prende, che ha preso questo titolo. E il pellegrino, allora, ovviamente, sentinella, a che punto è la notte, è la domanda che il pellegrino viandante che si avvicina alla città di Seir rivolge alla sentinella. E quindi mi sono dapprima interrogata sulla possibilità di attribuire all'intellettuale il ruolo della sentinella. In ebraico shomer, che significa anche custode, che può essere un ruolo molto interessante da esplorare. Lo shomer, la sentinella, sta necessariamente in alto, quindi ha uno sguardo più aperto, un orizzonte più ampio del resto della società, ed è sempre a guardia, a protezione di qualcosa evidentemente di vitale importanza. E bisognerebbe anche interrogarsi cosa è questa cosa di vitale importanza. Ma c'è un ma. Alla domanda del pellegrino, sentinella, a che punto è la notte, la sentinella non dà una risposta, o meglio, dà una risposta tautologica. Dice, viene il mattino e poi viene la notte. Se vuoi domandare, domanda, torna un'altra volta. Quindi, forse, l'intellettuale non ha risposte da dare, e pur tuttavia non può rinunciare al suo sguardo. E allora mi sono chiesta se possiamo dire che l'intellettuale è il testimone per eccellenza. Al testimone, la testimonianza, ha dedicato molte riflessioni, è un'opera programmatica, direi, perché si intitola Filosofia della testimonianza, Paul Ricoeur, su cui poi tornerò brevemente. La figura del testimone può essere osservata da vari punti di vista, da un punto di vista più ordinario, giuridico, e quello ovviamente ermeneutico-filosofico, che è quello di Ricoeur. Il mio è quello ordinario, ma ve lo propongo perché nel riflettere sulla figura del testimone, questa riflessione mi ha condotto a una parola che ordinaria non è, anzi è pregna di senso e di conseguenze, e quindi voglio proporvela, condividerla con voi. La letteratura offre un esempio calzante, la parola arrivo tra un po'. E mi riferisco al romanzo di Saramago, Cecità. i cui livelli di direttura sono molteplici, ovviamente, ma a mio avviso colei che in quel mondo di ciechi è l'unica a vedere incarna luminosamente la figura del testimone nell'accezione più pregnante, che è quella che vi propongo. Poiché, appunto, lei è in grado di vedere ciò che nessun altro può vedere, si trova non solo ad assistere alla progressiva deriva dei suoi simili, ma, lungi dall'essere una mera spettatrice, è chiamata in causa dalla nuova realtà che le si presenta. Per la precisione, è chiamata a detenere il senso performativo organico del linguaggio. Io non so se conoscete il romanzo Cecità, se l'avete letto. Ovviamente, vabbè, c'è un'epidemia, no, di una malattia sconosciuta che rende tutti ciechi, tranne una donna. Forse non è neanche un caso, ovviamente, che sia una donna. La quale, ovviamente, diventa... La società di ciechi, ovviamente, precipita nel caos, nell'anarchia, nelle violenze più inaudite. Lei che vede tutto questo, assiste a tutto questo, ma nello stesso tempo deve in qualche modo portare fuori, no? Le persone che sono con lei. Quindi sì, la parola nel suo caso ovviamente diventa essenziale. Essenziale nel senso che il linguaggio e la parola, per poter salvare se stessa e i suoi simili dall'inabissamento definitivo dell'umano, deve diventare esatta, concreta, deve farsi prassi. Questa accezione di esattezza, e quindi diventa credibile, lei è l'unica credibile, perché è quella che vede e quindi, no, ha una dimensione di credibilità che le viene riconosciuta dagli altri. Questa accezione di esattezza, di credibilità, di esperire concreto e di adesione al mondo, nel contempo illuminandolo alla luce di un imperativo etico, è insita nella parola a cui accennavo prima. Si tratta di un termine ebraico, ed è il termine ebraico che sta per verità, emet. Allora, sulla faticosa dialettica di sempre e contemporanea della e sulla verità si potrebbe discutere molto a lungo e non mi soffermo, ma trovo particolarmente fertile il termine emet perché nell'ebraismo non significa tanto e solo conoscere e affermare la verità, ma significa praticare la verità. Racchiude pertanto un senso di fedeltà, di credibilità, che a mio avviso è ben diverso e più pregnante del concetto di verità riferita alla sola conoscenza, come è nel greco aletheia, che per di più è costruito su una negazione. Verità è ciò che non è nascosto. La riflessione sul termine emet, che ha quindi impegna chi parla, chi afferma, chi dice, impegna a una prassi ovviamente eticamente orientata, non porta poi molto lontano da Ricoeur. L'imperativo etico dell'intellettuale testimone, nei termini che ho brevemente descritto, e che è nei termini di emet, di colui che detiene emet, in Ricoeur si chiama impegno, diventa impegno. Ricoeur lo chiama l'impegno dell'intellettuale. L'impegno del testimone, dice Ricoeur, è il perno intorno al quale ruota il ventaglio del senso, e che è, che è l'elemento che fa la differenza tra il falso testimone e il testimone veritiero e fedele, quindi credibile. La testimonianza, dice Ricoeur, respinge il sapere assoluto, al quale oppone l'umile e costante impegno nel decifrare i segni della realtà, che sono un rimando molto immediato all'assoluto. Nella filosofia della testimonianza di Ricoeur, ecco, c'è un passo ulteriore che nell'ebraismo non c'è, perché il testimone ovviamente è anche colui che è capace di soffrire e morire per quello in cui credo, perché sappiamo in greco martus, martureo, martureo significa testimone e io rendo testimonianza, ma in italiano, nelle lingue moderne e contemporanee, è derivato martire e martirio. L'idea del martirio è estranea, ad esempio, alla religione ebraica, al pensiero ebraico, ed è estranea anche a Emmet. In Ricoeur quindi fa irruzione un senso religioso della testimonianza, che io preferisco invece definire una sacralità della testimonianza. L'intellettuale testimone, che non è quindi più il legislatore, non è quindi il legislatore di cui ha parlato Bauman riferendosi agli intellettuali, ovviamente, di tempi un po' più lontani. Non è un giudice, il testimone non è giudice, ma non è nemmeno un mero interprete. Come la protagonista di Cecità, si trova interrogato, interpellato da una realtà che gli si presenta, che gli si dona, e nella quale risiede un'offerta di senso. La testimonianza ha certo un'insita fragilità, ma pur restando solo un atto, un'azione, un segno, secondo Ricoeur indica l'assoluto, o quantomeno, aggiungo io, possiede sempre una tensione a indicare l'assoluto. A mio avviso, l'intellettuale testimone è l'autentico contemporaneo. È l'intellettuale non estraneo al mondo, nelle sue grandezze e nelle sue miserie. Non ricerca necessariamente di plasmare o prefigurare il futuro, pena l'insignificanza, e non ha necessariamente una patente di innocenza e di purezza da esibire. Tuttavia, vede, ha visto e custodisce la memoria. Ne indaga la significatività ed esplora la possibilità di comunicarla a chi avrà fame di verità. La testimonianza non può quindi che essere un atto critico ed etico, è l'esercizio di Emmet. L'intellettuale testimone è anche colui che rifiuta i vari ismi ideologici e culturali, come ci insegna Wittgenstein. Per dirla ancora con il filosofo austriaco, l'attività intellettuale è una Lebensform, una forma di vita nella quale si intrecciano azione pratica, testimonianza etica, responsabilità dell'individuo e azione collettiva. Tutto ciò espone ai rischi? Certamente sì. Il testimone può non essere creduto, può essere deriso, può finire sul banco degli imputati o sul rogo. Non sono nemmeno certa che in prospettiva esista la possibilità di una convivenza tra esseri umani che soppianti la mera lotta per la sopravvivenza. Tuttavia, se questa possibilità esiste, essa risiede, secondo me, in questa particolare Lebensform. Soprattutto nella figura del testimone non può non risuonare per me l'eco potente e purtroppo ancora inascoltata del pensiero femminile del Novecento e contemporaneo. Simone Weil, Jeanne Hersh, Maria Zambrano e, in mezzo a noi, contemporanee, Roberta De Monticelli, Laura Boella, Marinella Sclavi, le pensatrici del Circolo Filosofico di Diotima, questi sono i nomi di alcune delle mie testimoni. E anche in luoghi più lontani da noi, la scrittrice indiana Arundhati Roy, è anche una donna che intellettuale non era, ma che è una figura luminosa, Rigoberta Menchú, e molte, moltissime altre. Un pensiero, quello femminile, organico e plasmato di realismo, guidato da un'assoluta non compromissione con il potere. E certamente sì, riscaldato dall'amore per il mondo. Grazie.
Thank you. Dunque, io dopo l'intervento di Eliana, in realtà il mio intervento molto meno teorico, anche se in comune probabilmente ha l'urgenza di sottolineare un approccio metodologico che sia corretto nell'affrontare qualsiasi tipo di problemi. Per quanto riguarda il problema che ci siamo dati in tema oggi, e cioè il tema dell'immigrazione, terrorismo e via dicendo, tutti annessi e connessi, io partirei dalla constatazione che il dibattito politico, culturale e, come si dice, mass mediologico a cui assistiamo in Italia, ma non solo in Italia, anche in Europa, è portatore di una qualità assolutamente mediocre. È un dibattito molto povero, soprattutto da un punto di vista culturale. Sostanzialmente concentrato su due parole d'ordine che sono antitetiche, entrambe assai schematiche, molto unilaterali. Da un lato prevale l'atteggiamento di chi pensa che si devono respingere tutti coloro che dall'Africa o dall'Oriente si affacciano nei nostri paesi cosiddetti più evoluti. Oppure dall'altra parte si pensa che vadano accolti tutti a qualsiasi condizione. Ecco, in entrambe queste opzioni emerge una miseria culturale di fondo, direi forse in maniera più precisa, una inadeguatezza dell'approccio teorico, che trascura la complessità del fenomeno o dei fenomeni attraverso appunto questa contrapposizione schematica di due parole d'ordine. Allora, vediamo innanzitutto di fare un pochino di ordine, di chiarezza per quanto riguarda da un punto di vista linguistico. Chi è l'immigrato? L'immigrato è uno straniero. Nelle lingue moderne, non solo in italiano, ma in inglese, in francese, in tedesco, esistono molti termini che vengono utilizzati per indicare le diverse figure dell'alterità, i diversi modi con cui si può parlare e si può indicare l'altro. In inglese, per esempio, si usa il termine stranger o foreigner, ma anche enemy, per indicare tre forme, no? Tre figure diverse dell'altro. È interessante notare come nella matrice delle lingue moderne, cioè nelle lingue indoeuropee, esisteva un unico termine che compendiava, che riassumeva tutte le figure dell'alterità, no? Cioè, mediante lo stesso termine si indicava contemporaneamente sia l'ospite ma anche il nemico, senza la possibilità di distinguere preventivamente l'uno dall'altro. Questo significa che chi viene dall'esterno, cioè lo straniero, è contemporaneamente sia ospite che nemico, o quantomeno potenziale nemico. E questa complessità, questa ambivalenza, è quella che viene per lo più oggi sacrificata da coloro che operano una riduzione unilaterale della loro posizione unicamente a quella del respingimento o unicamente a quella dell'accoglienza. Anche in greco e in latino il termine per indicare lo straniero riassume in sé tutte le diverse accezioni dell'alterità. Con lo stesso termine si nomina lo straniero, l'altro, lo strano, lo spaesante, il perturbante, il nemico e l'ospite. Il termine greco per indicare questa costellazione di termini che noi solo successivamente abbiamo distinto è xenos. Quello latino è hostis. E in entrambi i casi è particolarmente indicativo che un unico termine, come dicevo, indichi, additi tutte le figure dell'alterità. Cioè, dal punto di vista linguistico, lo straniero è immediatamente ospite. Lo è proprio perché il termine per nominarlo è lo stesso termine con il quale io lo riconosco come tale, lo riconosco come ospite. Questa identità di carattere linguistico, che comporta implicazioni profonde e fondamentali, è altresì confermata da una pluralità di documenti diversi che appartengono a molteplicità di fonti tra loro differenti e indipendenti, a conferma quindi della bontà di ciò che queste fonti ci trasmettono, che testimoniano il dominio inflessibile della xenia, cioè della ospitalità, in tutto il mondo greco, dal periodo arcaico, quindi già da Omero, fino al cuore del periodo classico, fino a Platone, Aristotele, fino al IV-III secolo avanti Cristo. Allora, vediamo un attimo, quando parliamo di xenia, cosa intendiamo e cosa soprattutto intendeva il mondo classico. La xenia, che riassume il concetto dell'ospitalità e dei rapporti tra ospite e ospitante, diciamo, tanto per capirci, prevedeva un complesso di norme consuetudinarie, la maggior parte non scritte, poiché provenivano da un periodo di civiltà senza scrittura, che tuttavia obbligavano in maniera rigorosa e inflessibile il comportamento da adottare nei confronti dello straniero. La xenia è uno degli istituti più peculiari del mondo antico ed è, badate bene, non semplicemente una raccomandazione, un consiglio, una norma di buona educazione. Comprende una serie molto articolata di precetti inviolabili ai quali tutti, ripeto, tutti, erano tenuti ad attenersi scrupolosamente e che sono testimoniati da una molteplicità di fonti diverse, dai poeti, a cominciare da Omero, dai filosofi, in particolare in alcuni dialoghi di Platone, dalle tragedie del periodo classico, quindi Esquilo, Sofocle, Euripide, e dagli storici, Erodoto, Tucidide e via dicendo. La xenia è proprio una istituzione della società civile greca che è inviolabile, il cui statuto non riflette semplicemente precetti umani, ma è investito di sacralità. Lo stesso dio greco Zeus veniva talora indicato con l'epiteto di Xenios, a indicare tra i vari suoi attributi anche quello di garante della ospitalità, no? Di protettore dei viandanti. Questo mostra come il concetto di ospitalità che si riassume nella xenia fosse profondamente radicato nella spiritualità, greca, che la concretizzava poi nell'obbligo rigoroso di offrire ospitalità ai viandanti, prima ancora di conoscere la loro provenienza, prima ancora di conoscere le loro intenzioni, i quali ospitanti erano a loro volta investiti di responsabilità che andavano oltre la mera reciprocità. Ora, io non ho il tempo di dilungarmi più di tanto su questa cosa qui, ma chiunque abbia letto Omero o altri, ci sono innumerevoli episodi in cui la xenia è talmente forte da andare a vincere le rivalità che esistono nelle guerre. Quindi è un valore che ha una valenza davvero sacrale. Chiudo questo paragrafo leggendo un passo di Levinas che dice: la porta si apre, entra qualcuno, l'arrivante arriva. Non sappiamo quando né chi, non sappiamo da dove né quanto si fermerà, ma non dobbiamo saperlo. Certo, forse già lo sappiamo e sicuramente ci industrieremo per saperne di più. Dell'altro che arriva, abbiamo già previsti i tratti di somiglianza con noi e in fondo già ce lo aspettiamo. ma dobbiamo agire come se non ce lo aspettassimo, come se ogni arrivante che arriva da fuori, ma magari anche da dentro, riuscissimo a vedere l'arrivante assoluto e ogni volta ci facessimo spaesare dal suo arrivo, ogni volta entrasse in oscillazione il nostro essere padroni di casa. Dobbiamo ritardare la chiusura della normalità, magari solo di un tempo, il tempo dell'esperienza della follia dell'altro. Questo Levinas. Scrive un altro filosofo del Novecento, Jacques Derrida, si deve distinguere incessantemente il problema dell'ospitalità in senso stretto dai problemi dell'immigrazione. Non è la stessa dimensione, sebbene le due siano inseparabili. Allora, vediamo un attimo di capire in quale senso e perché è necessario distinguere ospitalità da accoglienza. Mentre l'ospitalità possiede e deve conservare un carattere xenia, un carattere incondizionale, non deve essere, cioè non può essere e non deve essere assoggettata ad alcuna condizione limitativa, l'accoglienza non può che essere connessa alla, come dire, alle contingenze storico-politiche di un determinato periodo. Quindi l'ospitalità come tale non può essere soggetta a discussione, perché, sostiene anche in un altro passo Derrida, essa ci precede, ci costituisce nella nostra specifica identità, mentre le pratiche plurali dell'accoglienza e diversificate dell'accoglienza non possono coincidere immediatamente con l'ospitalità, no? Anche se in tutta evidenza non possono contraddire la natura, la nozione incondizionale dell'ospitalità. Questa osservazione di Derrida, a proposito di questo tema dell'ospitalità, cioè la sua anteriorità, no? L'ospitalità ci precede, ho detto, la sua anteriorità rispetto alle pratiche storicamente definite dell'accoglienza, trova conferma nelle considerazioni di carattere linguistico a cui facevo cenno prima. Ora, tenendo presente questo orizzonte concettuale delineato da Levinas, da Derrida, ma anche da altri, grazie a Dio, risulta evidente come le legislazioni vigenti sul tema dell'immigrazione oggi, al di là, cosa di cui non ho né la competenza, ma di cui non mi interessa nemmeno più di tanto entrare, del metodo specifico delle norme che vengono indicate, appare culturalmente ed eticamente miserevole e come il dibattito politico e culturale sia mediamente, intellettualmente miserabile, letteralmente miserabile. Faccio due esempi. Qualche tempo fa un quotidiano, potrei sbagliarmi ma credo fosse la Padania, commentava una delle cicliche stragi di migranti nel Mediterraneo col titolo a tutta pagina Vittime del buonismo. Ora, io sono perfettamente consapevole della distinzione irriducibile fra bontà e buonismo, ma il messaggio culturale che ha attecchito e sta attecchendo sempre di più largamente nel nostro paese è l'idea che essere buoni sia un disvalore. Tanto quanto l'opposto del buonismo, che cos'è il cattivismo, cos'è? Non lo so. Deve essere incoraggiato come una regola fondamentale di organizzazione sociale, di riferimento nei confronti dell'altro. È evidente che si tratta di un paradosso, no? Ma il problema è che è diventato ormai sensibilità diffusa, non solo nella percezione collettiva, ma anche è stato fatto proprio da praticamente tutte le forze politiche. Un secondo paradosso che nessuno nei dibattiti, nella discussione, nelle contese, nella contesa politica sul tema dell'immigrazione sembra accogliere è sulla questione degli accessi. Si è fatta strada, e anche qui è diventata senso comune, una distinzione della quale io pregherei qualcuno, se fosse in grado, di spiegarmi il fondamento di carattere razionale ed etico, perché io davvero non lo capisco. Cioè la differenza tra emigranti economici e emigranti richiedenti asilo, cioè profughi. Qual è la differenza? Come se non fossero entrambi figli dello stesso grembo del sottosviluppo e della povertà imposta. Come se i migranti per fame fossero, non so, dei turisti, fossero meno degni poiché rischiano di morire di fame e di accoglienza di migranti che rischiano di morire sotto le bombe. Come, diciamo, per dire fino in fondo, se entrambi non appartenessero intimamente alla nostra responsabilità diretta, non fossero vittime di scelte e decisioni assunte consapevolmente dall'Occidente. Ora, così facendo, ci si rifiuta di prendere atto che il fenomeno dell'immigrazione è un fenomeno inesorabile. Inesorabile. E si ignorano le vere questioni che potrebbero e dovrebbero essere affrontate. E cioè, che cosa fare quando questi migranti sono arrivati? Che cosa fare? Al di là di dire proclami, fare proclami in cui si cerca di impedire in maniera velleitaria questi accessi. Quali politiche per la casa, per l'istruzione, per il lavoro, per la sanità, per la convivenza religiosa vengono messe in campo per evitare che la presenza massiccia, anche lì poi bisognerebbe vedere quanto massiccia, poi Edoardo ne parlerà meglio di me, di migranti vada in rotta di collisione con i legittimi interessi della popolazione autoctona? Quale visione strategica si intende prospettare, visto che da qui a 10-20 anni questo fenomeno non potrà che aumentare? Ora, per introdurre, ed è questo l'ultimo punto della mia riflessione, in cui mi limiterò semplicemente a impostare il problema, per introdurre il tema del terrorismo, io dovrei adesso elencarvi un numero di dati che da solo occuperebbe tutto il tempo che ho a disposizione, ma non solo il mio, anche il suo, quello di Edoardo e quello di Franco. Ne dirò solo un paio. Peraltro tutti questi dati sono facilmente reperibili se qualcuno avesse voglia di informarsi. Cito solo i più abnormi. A un quinto della popolazione mondiale sono riservati i 4/5 delle risorse economiche, monetarie, energetiche e alimentari. Ogni anno muoiono circa 11 milioni di bambini per denutrizione. Il patrimonio di uno degli uomini più ricchi del pianeta, cioè Bill Gates, equivale a tutti i patrimoni messi insieme di 106 milioni, non 106, ma 106 milioni di uomini più indigenti negli Stati Uniti. E potrei, ripeto, andare avanti per ore. Allora io mi chiedo, come può essere pacifico un mondo strutturato su queste e altre iniquità? Come può essere pacifico un mondo strutturato su questi e altri squilibri, su queste e altre ingiustizie? Inoltre, io credo che solo una forma di pigrizia intellettuale, nel migliore dei casi, può spiegare la tendenza a mantenere nettamente distinte nelle sue analisi le forme storicamente determinate con le quali sta concretamente sviluppandosi il processo della globalizzazione, cominciato dopo la caduta del muro di Berlino a grandi linee, mentre dovrebbe essere invece evidente che migrazione, terrorismo, distribuzione delle risorse a livello planetario costituiscono, certo, pur nelle loro differenze e senza, per carità, nessun riduzionismo, però costituiscono una totalità organica, una cosa non esiste senza l'altra, chiaro? E quindi andrebbe spiegata nella sua integrità. Qui non si tratta di riesumare, perché quando uno dice queste cose viene accusato di essere ideologico, qui non si tratta di riesumare vecchie categorie più o meno inservibili o di avere dei pregiudizi ideologici, ma di riconoscere un insieme di relazioni che sono oggettivamente inseparabili una dall'altra, un fascio di relazioni. Ora, dopo il collasso dei sistemi economico-politici del socialismo realizzato, quindi caduta del muro di Berlino, la internazionalizzazione dei processi economici con tutte le sue implicazioni si è sviluppata in maniera letteralmente anarchica, cioè priva di archè, priva di principi. Principi capaci di conferire razionalità e soprattutto misura, alle dinamiche innescate, col risultato di aggiungere nuove strutture alle strutture già esistenti. Il divario tra i paesi ricchi e i paesi poveri, e tra i ricchi e i poveri all'interno dei singoli paesi, si è amplificato fino a raggiungere limiti imprevedibili. Ora, una così stridente anomalia nella distribuzione delle risorse a livello planetario non è solamente un'evidente ingiustizia, cioè non è solo qualcosa che è in contraddizione con qualsiasi etica, ma è di per sé, lo si intenda riconoscere o meno, l'espressione di uno stato di belligeranza. È già uno stato di guerra. Un mondo organizzato in questo modo è un mondo, prima ancora di ogni attentato terroristico, è un mondo che è in guerra. È chiaro? Ora, il riconoscimento dello stesso legame tra variabili abitualmente distinte, no? Quelle che dicevo prima, quali sono, cioè, le forme dello sviluppo economico, della distribuzione delle ricchezze a livello planetario da un lato, e l'accendersi di guerre, focolai bellici, il loro propagarsi dall'altro, eccetera, ci consente, e qui sarò brevissimo, di inquadrare più adeguatamente la qualità specifica e le trasformazioni di quella peculiare tecnica di combattimento che è il terrorismo. Non farò la storia del termine terrorismo, chi avesse voglia può andarsela a cercare. Vi dico solo che lo slittamento semantico che, non riguarda solo la parola terrorismo, riguarda purtroppo il 90% delle parole che vengono usate in maniera strumentale, non è innocente. Comunque, il terrorismo è, dal mio punto di vista, la risposta a un processo di trasformazione nella morfologia bellica, nella morfologia della guerra. Cioè, la tecnologizzazione della guerra ha contribuito a formare delle asimmetrie tra i pochi potenti che detengono mezzi di combattimento superiori e tra i meno potenti, quelli dotati di mezzi inferiori. Per questo che, con mezzi tecnologicamente inferiori, ma comunque efficaci, vedi kamikaze, si cerca di stabilire, almeno parzialmente, l'asimmetria infranta. Prima le guerre erano fatte da eserciti, erano gli eserciti che si scontravano. Ora, questo è impossibile, perché la disparità militare, tecnologica, di mezzi, di strumenti, è tale che è impossibile che la guerra venga ancora esercitata con i vecchi criteri. In questa forma, potremmo definirla postmoderna, della guerra, mentre nelle file degli eserciti occidentali si ormai imposta, si cerca, no, di la priorità di preservare la vita dei propri soldati, no? Evitando di esporli sul combattimento sul terreno. Il terrorista non solo accetta il rischio, ma fa della propria vita un'arma micidiale. I corpi stessi diventano armi micidiali. Questa trasformazione nella morfologia della guerra ha già avuto e avrà quantomeno due effetti sui quali io vi inviterei, e poi chiudo, a riflettere, e che solo, secondo me, una servile negligenza della quasi totalità dei mass media non rileva. Primo, innanzitutto la risposta dei paesi europei colpiti dal terrorismo, il considerarsi esonerati dal rispettare regole economiche e monetarie valide per i paesi euro componenti dell'Eurozona. La dichiarazione di stato d'urgenza e il suo prorogarsi continuo. La schedatura e l'arresto e la detenzione di sospetti senza passare per la normale giurisdizione, eccetera, eccetera. Tutta questa risposta, la Francia in particolare negli ultimi tempi, ma non solo, non è, questa risposta non è riconducibile Attenzione, questo è un punto delicato. Non è riconducibile appropriatamente, cioè in maniera propria, alla categoria dello stato di eccezione, ma ne costituisce anzi proprio la smentita. Perché ne costituisce la smentita? Poiché l'eccezione diventa regola, poiché l'emergenza si traduce in legge. Non si tratta della sospensione più o meno legittima dello Stato di diritto in ragione del sopravvento dell'eccezione, ma si tratta della istituzionalizzazione dell'emergenza. Non si tratta di mettere transitoriamente tra parentesi il sistema delle garanzie costituzionali, ma di interiorizzare l'eccezione nel tessuto normativo. E poi anche nella percezione della coscienza collettiva. Secondo punto, la contestualità tra la crisi del progetto europeo, vediamo tutto, di tutti l'Europa in che condizioni è, verificabile con particolare evidenza nella accentuata affermazione di forze di ispirazione dichiaratamente euroscettica nei paesi europei, la Brexit è notizia dell'altro ieri, e la proliferazione e l'inasprimento degli attacchi terroristici rischiano di minare alla radice le fondamenta stessa del patto da cui scaturisce la solidità dello Stato. La diffusione del terrore, intesa come perdita di senso della sicurezza da parte dei cittadini, può indurre a considerare infranto il patto sociale, favorendo dinamiche centrifughe, attivando incontrollabili processi di esercizio individuale della violenza, alimentata anche da intolleranza religiosa. Allora, noi in altre parole assistiamo alla decadenza delle forme statuali tradizionali, alle quali non corrisponde ancora però una nuova forma, come dire, interstatuale. E la diffusione del terrore è incompatibile con la sopravvivenza dello Stato e costituisce anzi il primo e più significativo indizio della sua dissoluzione. Ci ridurremo a degli stati fortili, assediati, ma una civiltà assediata non è una civiltà creativa, non è una civiltà che genera, generatrice, generativa. Per concludere vi racconto solo una brevissima vicenda che si ricollega al discorso dello straniero che ho fatto all'inizio. Invitato a intervenire su una rivista di filosofia, in un numero monografico dedicato alla venuta dello straniero, il filosofo francese Jacques-Luc Nancy evita di parlare direttamente di razzismo e cosa fa? Racconta l'esperienza del suo trapianto di cuore. Il proprio cuore, le cui condizioni imponevano che il cuore di un altro, cioè di uno straniero, di chi, dice Nancy, di uno zingaro, di un polacco, di un nero, di una donna, di un omosessuale, dovesse subentrare al posto del suo cuore di filosofo. Ora, per rendere possibile un trapianto, la medicina ci insegna come sia necessario abbassare strategicamente le difese immunitarie per evitare il rischio o per calmierare il rischio di rigetto. D'accordo? Quindi, per continuare, per consentire alla vita di continuare a vivere, questa è una delle lezioni che possiamo trarre dall'intenso racconto esito un libro uscito da Cronopio che si chiama L'intruso, un libricino, da questo racconto di autobiografico di Nancy. È necessario ridurre l'identità sostanziale di quella vita. È necessario il meticciato, è necessaria la transizione, la porosità dei confini, per usare un'espressione dello psicanalista Wilfred Bion. È necessaria la contaminazione. Senza questa apertura, infatti, la vita morirebbe. Lo straniero, cioè il cuore dell'altro, è l'intruso che non porta alla distruzione, ma alla possibilità di un rinnovamento alla vita, a condizione, ovviamente, che la vita sappia rendere più flessibili i propri confini identitari. Perché se è vero che la vita necessita di avere dei confini determinati, è quello dello schizofrenico, la vita senza confini, per carità. Però l'irrigidimento, l'ingessamento, l'ispessimento del confine, la sua ipertrofia identitaria, rischia di fare morire la vita stessa. Ecco, a me questo racconto di Nancy è sempre apparso come una profonda lezione etica e politica. Grazie.
Facciamo subito il pieno. Grazie. Aspetta.
Non tocco. Buongiorno. Terzo intervento, se siete ancora in grado di resistere. Erano molto densi gli interventi precedenti, molto interessanti, e effettivamente si ricollegano anche quello al mio intervento. Io volevo parlare appunto dei migranti, chi sono, da dove vengono. E c'è subito un problema, che è quello che si cominciano ad usare le statistiche. E questo è chiaro che è un elemento, diciamo, che impoverisce, perché quando tu riduci le persone a numeri, evidentemente spersonalizzi e diminuisci in qualche modo. Però il problema delle migrazioni proprio, soprattutto come è descritto adesso, in particolare dai media, è un problema che secondo me va ricondotto ai numeri, anche se, lo ripeto, bisogna tenere presente che dietro ai numeri ci sono le persone, dietro le persone ci sono le tragedie. Però c'è proprio questo fatto che il problema dei migranti attualmente è come rivestito da una specie di alone emotivo che, come diceva prima, ci sono... è caratterizzato da due poli opposti, no? Buono o cattivo, accogliere o respingere. E si può dire che l'opinione pubblica si distribuisca rispetto a questi due poli un po' come secondo la curva campanulare di Gauss, no? Cioè quella che diciamo, disegna la media dei comportamenti, per cui si, diciamo, andando verso gli estremi c'è sempre una riduzione del numero di persone che sono coinvolte. Banalmente, se la media dell'altezza delle persone è 1,70, diciamo, la maggior parte si concentra tra sigma più 1 e sigma meno 1 lì, e poi pian pianino diminuisce. Allo stesso modo, con questa visione emotiva del problema dei migranti, abbiamo i due poli. I migranti sono buoni, bisogna accoglierli, i migranti sono cattivi, bisogna respingerli, su cui si concentra però una parte, diciamo, limitata dell'opinione pubblica. La maggioranza oscilla in mezzo, e oscilla in mezzo condizionata molto dagli eventi mediatici. Cioè, se per esempio ieri sera c'è stato l'attentato a Dacca, sono morti forse 10 italiani, è chiaro che la reazione dell'opinione pubblica tende ad identificare abbastanza rapidamente terroristi con migranti, e quindi una parte dell'opinione pubblica in questo momento si sposta verso il terroristi migranti cattivi, e quindi va da quella parte. Se viene fuori sui giornali domani un'altra fotografia come quella del bambino siriano di 3 anni annegato di fronte alle coste turche, che è uscita qualche mese fa su tutti i media, l'opinione pubblica oscilla dall'altra parte.
E quindi c'è questa specie di ondeggiamento con un fortissimo, ripeto, alone emotivo che fa poi perdere di vista i numeri che pur essendo negativi, come ho detto prima, nel senso che spersonalizzano eccetera, però ci consentirebbero di avere un approccio più razionale al problema. Allora, però è anche vero un'altra cosa, che se andiamo sulle statistiche e sui numeri abbiamo un sacco di problemi di nuovo, perché da un lato i numeri nel caso dei migranti sono poco attendibili, nel senso che si riescono a registrare quelli che si vedono, ma ce n'è una fascia che praticamente è invisibile, nel senso che quelli che arrivano con un barcone e vengono contati al momento dell'arrivo, beh, sappiamo quanti sono, ma se arriva un barcone che nessuno vede, quelli passano. Quindi anche i numeri dei migranti sono così aleatori. Ma poi c'è un altro problema legato alla statistica di questi numeri che ci mette in crisi, è che di solito noi usiamo le statistiche per avere una predittività. E quindi se l'anno scorso ne sono arrivati tanti, se quest'anno ne arrivano tanti, quanti ne arriveranno l'anno prossimo? Non funziona, perché ci sono tali e tante variabili che interferiscono sul fenomeno, per cui io sfido chiunque a predire quante persone arriveranno in Europa o nell'Italia meridionale nel 2017. Per esempio, l'anno scorso c'è stato un boom perché di colpo la Germania ha deciso di accogliere e ha aperto praticamente una strada, la famosa via balcanica. Nel momento in cui si chiude, quel rubinetto lì si chiude, ma magari arrivano da un'altra parte. Diamo dei numeri, però teniamo presente tutto quello che ho detto fino adesso. Però se cominciamo a dare dei numeri sui migranti, innanzitutto vengono fuori una serie di problemi. Prendiamo due dati, tanto così per iniziare. Le statistiche ci dicono che l'anno scorso gli stranieri viventi in Italia erano circa 5 milioni, prendiamo questo dato più o meno così, 8% della popolazione. 5 milioni che sono arrivati prevalentemente negli ultimi 20 anni. La prima grossa migrazione è stata quella albanese, inizio degli anni 90. No? Allora, di questi 5 milioni, la maggioranza proviene da Albania, appunto, Romania, Marocco. Cioè, di questi sono arrivati con i barconi un po' di albanesi, ma non tutti di sicuro. Gli altri sono arrivati in altri modi. I dati dei migranti che sono arrivati l'anno scorso, che sono stati salvati dalle varie operazioni, Lampedusa, eccetera, parlano di circa 150.000. E quest'anno siamo più o meno in linea con gli afflussi dell'anno scorso, ci deve essere stato un aumento del 5%, sempre tenendo per buone le statistiche con tutti i dubbi che ho detto prima. Capite che 150.000 all'anno, anche se si fermassero tutti in Italia, per arrivare ai 5 milioni che ci sono già, ci vogliono 40 anni. Cioè non è più un problema mio, tanto per intenderci, sarà un problema delle mie figlie o di qualcun altro, no? Cioè, i ritmi di questi arrivi rispetto alla popolazione italiana, rispetto alla presenza già attuale di migranti, sono decisamente modesti, sempre calcolando in termini di numeri e non di sofferenza di persone che rischiano di annegare, eccetera, eccetera. Cioè, stacchiamoci un momento a fatica, però, cioè, non c'è, stando alle statistiche, l'invasione di cui si parla non solo in Italia, in tutta Europa, o perlomeno se c'è un'invasione non viene dai migranti che soprattutto dalla Libia stanno cercando di arrivare in Italia attraverso il Mediterraneo. È chiaro? E quindi questo è già un primo dato. Secondo dato anche, da dove vengono i migranti che arrivano sulle coste italiane? Beh, l'anno scorso 29.000 arrivavano dall'Eritrea, 9.000 dalla Somalia, 15.000 dalla Nigeria. Quindi un terzo di questi migranti vengono da paesi di cui sostanzialmente non si parla. La Nigeria ogni tanto salta fuori perché c'è qualche attentato di Boko Haram. Dell'Eritrea non parla assolutamente nessuno, di nuovo in Somalia ogni tanto salta un'autobomba, tre righe di cronaca scarse e finisce lì. Cosa vuol dire? Che questa ondata, per esempio, di siriani di cui si parlava non sono passati dall'Italia. Altro dato, l'anno scorso l'Italia ha segnato un deficit nel saldo demografico. Cioè, alla fine del 2015 in Italia abitavano un pochino meno persone di quelle che ci abitavano all'inizio del 2015. E oltretutto le emigrazioni sono state superiori alle immigrazioni. Quindi sono più quelli che sono andati via che quelli che sono entrati. Cioè, i dati dicono questo. Poi, ripeto, si potrà discutere sull'attendibilità dei dati, sul taroccamento dei dati, delle statistiche, tutto quello che volete. Però è difficile staccarsi molto da questi punti di riferimento. Questo è un po' quadro, il che ovviamente non vuole assolutamente dire che allora va bene così e ce ne freghiamo dei migranti, no? Cioè, questo è tutto un altro discorso. Però l'idea che ci sia una pressione pazzesca per cui da domani veniamo sepolti da un'ondata migratoria di proporzioni ammilionate, in questo momento non è supportato da dati fino a ieri. Siccome non è predittivo, questo non vuol dire assolutamente che domani il problema non venga fuori, ma anche i siriani sono emigrati. Ci sono, anche qui sono dati a spanna, no? Però almeno senz'altro più di 4 milioni di siriani, almeno 4 e mezzo, che sono fuori dei confini della Siria. Ma dove sono? Un paio di milioni in Turchia, 1,5 milioni in Libano, 800.000 circa in Giordania. Libano e Giordania hanno una popolazione di rifugiati che è pari alla loro, più o meno. Cioè, lì senza dubbio c'è qualche problema in più, a parte che in quelle zone lì poi il rifugiato diventa risorsa perché lo sfruttano in tutti i modi, le organizzazioni internazionali investono lì e quindi tutto sommato non si lamentano neanche più di tanto perché comunque diventa una fonte di reddito, cosa che peraltro sta succedendo anche qua. I dati, ripeto, ci dicono questo: se riusciamo ad essere abbastanza cinici e distaccati, non abbiamo questa valanga. Secondo elemento anche, quello che sui media compare con insistenza e viene sfruttato anche con insistenza è il fatto che questo fenomeno sia un unicum nella storia, cioè che non sia mai successo. E anche questo è debolissimo, no? Cioè, non andiamo a scomodare le invasioni barbariche, anche perché lì forse effettivamente erano pochi i barbari che arrivavano rispetto al numero, cioè erano senz'altro molto meno di quanti non fossero gli abitanti dell'impero romano, ma questo è un altro discorso. Ma migrazioni, anche in tempi molto recenti e con numeri molto più consistenti, noi in Europa le abbiamo avute e le abbiamo nascoste accuratamente, cioè ce ne siamo dimenticate. Fine della Seconda Guerra Mondiale. Quanti sono stati i profughi siriani che sono arrivati in Italia senza niente, con la valigia in mano letteralmente, e che abbiamo fatto finta di non vedere, tra l'altro, ne sono arrivati minimo 300.000. Un paio di annate di barconi dalla Libia e sono arrivati di colpo, erano italiani, non è successo niente, ma è molto poco rispetto a quello che è successo in Germania, Polonia, Ucraina e diciamo paesi dell'est, perché alla fine della Seconda Guerra Mondiale Milioni di polacchi sono stati spediti via dall'Unione Sovietica che si era allargata e aveva occupato la parte orientale della precedente Polonia. E milioni di tedeschi sono stati spediti via, e lì i morti devono ancora contarli adesso, ma senz'altro erano probabilmente centinaia di migliaia sono stati nelle fine dell'inverno, no, più che altro, sì, inverno 44-45 hanno cominciato a scappare e poi per tutto il 45 hanno continuato a scappare, milioni di tedeschi se ne sono andati dalla Prussia orientale, dalla Slesia, e il loro posto è stato preso dai polacchi che se n'erano andati dalle regioni russe e sono finiti in quella, o nella DDR o nella Germania occidentale. E lì erano milioni senza, diciamo, meccanismi di assistenza in un'Europa sfasciata con costi umani elevatissimi. Cioè è successo anche quello. Non è un buon motivo per cui debba succedere di nuovo, per la carità. Però non è che adesso ci sono delle migrazioni. Anche in tempi recenti ce ne sono state con costi umani elevatissimi in Europa, non chissà dove, in Italia, ripeto, e in Europa. Ho inquadrato molto rapidamente, ovviamente ci sarebbe un sacco di cose da dire su questo, ma allora, da dove viene fuori l'insistenza sul problema? È chiaro che c'è un elemento politico, no? È ovvio che parti politiche ci giocano su questo, sfruttano questo. Il fatto che in Inghilterra sia stata una carta a favore della Brexit, la paura degli immigrati che ci sono a Calais, qualche migliaio di persone, non credo tanti di più, insomma, la dice lunga su come l'alone emotivo di cui parlavo all'inizio possa nascondere i dati, diciamo, statistici, i numeri, e far pendere poi da una parte o dall'altra scelte appunto politiche. Però, secondo me, c'è anche un effetto quasi involontario mediatico. Questo è un effetto che si vedeva già agli inizi degli anni 90, quando l'Italia da paese di emigrazione ha cominciato a diventare paese di immigrazione. Diciamo che i dati, quello che si vedeva alla televisione, che penso tutti ricordiamo, erano di nuovo le navi stracariche di albanesi che arrivavano dall'Albania al porto di Brindisi, Bari, nei porti della Puglia, no? E venivano filmate in tutti i modi con un tantan mediatico incredibile. Contemporaneamente arrivavano, e in effetti sono i primi forse che sono stati percepiti, un sacco di polacchi, quelli che poi all'inizio andavano a lavare i vetri agli incroci delle strade, no? Che noi vedevamo con stupore, con curiosità all'inizio. E quelli non arrivavano, i polacchi, con i barconi. Arrivavano banalmente con il pullman per andare a visitare il Papa a Roma. Il pullman partiva pieno e tornava vuoto. Però capite che filmare una nave stracarica di profughi è uno scoop. Firmare un pullman che sbarca in piazza San Pietro 50 polacchi non prega niente a nessuno. Cioè è molto forte l'impatto mediatico della barca che arriva, legato a tutto il discorso dello straniero, se vogliamo, di Ulisse, se andiamo negli archetipi, però cioè, fa notizia e costa anche poco, perché tutto sommato due persone a Lampedusa che filmano una barca che arriva costano poco. E filmare, c'è una fiorentissima comunità peruviana, sudamericana, per esempio tra Alessandria e Genova, soprattutto Genova, e quelli non sono arrivati col barcone ovviamente, sono arrivati tranquillamente con un volo aereo, con un visto turistico con un visto turistico della durata di 3 mesi e poi si sono fermati qua. È certo che se tu filmi della gente che sbarca da un aereo non hai nessun effetto mediatico, c'è una specie di riflesso condizionato anche, per cui questi sbarchi fanno notizia, mentre tutti altri eventi non fanno notizia. Anche questo è un dato da tenere presente, perché giustamente ci indigniamo e ci preoccupiamo di questi poveracci che vengono caricati in modo disumano su barche che non stanno neanche in piedi e che vengono buttati in mare, di cui ne muoiono molti purtroppo. Però sono quelli che vediamo, perché per esempio quelli che muoiono prima di arrivare alla costa libica, la maggior parte di questi vengono dal Sud Sahara, Eritrea, si sono attraversati nella stragrande maggioranza dei casi, in questo caso con dei mezzi di fortuna, il Sudan e l'Egitto, quelli provenienti dall'Eritrea, quelli dalla Nigeria si sono attraversati il Sahara, quelli che sono morti prima di arrivare alle coste, noi non li abbiamo mai visti, nessuno li ha mai filmati, non ce ne frega niente, non fanno notizia. D'altra parte, pensate un attimo, parliamo delle centinaia, migliaia, 3.000 morti, credo, l'anno scorso che ci sono stati nel Mediterraneo. È uno scandalo, non deve succedere. Ma nel giro di 20 anni, in Congo, da 20 anni, c'è una guerra civile. I morti, mal contati, sono 5 milioni. Avete mai visto qualcuno che ha filmato un morto in Congo su 5 milioni? È chiaro che è scomodo, è costoso e oltretutto non frega niente a nessuno. Quindi stanno là, è più comodo aspettare sulla riva quelli che arrivano. Capite, cioè, non vorrei apparire troppo cinico, no? Ma cioè, c'è una specie di gioco mediatico anche che alimenta tutto il discorso e che conviene a tanti, che colpisce l'opinione pubblica e che funziona, mentre altre tragedie non funzionano. Per andare verso la conclusione, diciamo che c'è tutto questo problema. Quello che colpisce è, e lo dicevi bene tu prima, è la mancanza di categorie politiche per leggere il fenomeno. Appunto, la distinzione tra migranti politici e migranti economici è una distinzione novecentesca, addirittura ottocentesca, perché il migrante politico era Mazzini, tanto per rendere, il migrante economico era dagli Appennini alle Ande, il bambino che andava alla ricerca della madre, no? Di cuore. Cioè, la differenza si capiva. Il migrante politico era Garibaldi che va nell'America del Sud, e tra l'altro i migranti politici, anche ai tempi del fascismo, difficilmente erano poveri, tra l'altro, perché mal che andassi avevano comunque delle reti assistenziali che, insomma, non dico che Mazzini se la passasse bene, ma non moriva di fame, come il migrante economico italiano che sbarca di brutto a Staten Island, no? A fine Ottocento. Allora, lì si capisce il perché di queste due categorie. Adesso è chiaro che sono clamorosamente superate. Cioè, bisogna leggerle in un altro modo. E l'altro elemento, sempre per parlare di categorie, emergenza. Non c'è nessuna emergenza, cioè è una situazione strutturale. L'emergenza è un terremoto, è un'alluvione, cioè è un evento imprevedibile. Emergenza può essere quella siriana, perché esplode una guerra civile, scappano 4-5 milioni di persone, hai una cosa di un momento che potresti sperare di tamponare. Se finisce la guerra civile, quelli tornano a casa. Non succede, però diciamo, uno straccio di speranza ce la puoi avere. Ma dal Sud Sahara e dall'Africa non hai un problema di c'è un momento di guerra civile, dopo finisce. C'è un problema strutturale. E quello che fa paura è che nelle proiezioni demografiche fino al 2050 si parla, anche qui bisogna vedere se poi ci attaccano perché sono molto molto fragili, però se le teniamo come punto di riferimento si parla di un aumento da 7 a 9 miliardi di persone. Di questi 2 miliardi, adesso sui conti sono diversi, la span, eccetera, però la metà di questi saranno africani. L'Africa è il continente che nei prossimi 30 anni, si calcola, crescerà demograficamente di più. Il che vuol dire che avremo un'Europa sempre più vecchia, perché qui è facile fare il conto contrario, e non ci fossero i 5 milioni di migranti che ci sono, il nostro diciamo, deficit demografico sarebbe molto più alto, perché la natalità degli italiani indubbiamente è più bassa di quella degli stranieri. Comunque l'Europa in generale invecchierà. In Africa avremo una popolazione per tre quarti giovane, per tre quarti sotto i 20 anni, raddoppiata, e da qualche parte andrà. Ci siamo noi dall'altra parte. E facciamoci due conti. Cioè, quello che impressiona è la miopia politica per cui insegui la tragedia, che indubbiamente è una tragedia, del barcone e dei morti che ci sono. Sono crimini, non devono succedere e tutto il resto, però non vedi la valanga, quella sì, che si prepara dietro se non ci sono delle risposte decenti, un minimo di strategia di contenimento. Grazie. Scusate. Siedo il posto. Combinazione, cioè, sono incastrati benissimo. Senza grossi, diciamo, collegamenti per esempio.
Senza avere probabilità.
Sì.
Allora, il potere distorcente dell'agenda setting. Chi ha capito questo titolo di voi? Chi sa che cos'è l'agenda setting? Perché Tiziana ieri mi ha fatto fare un'intervista per presentare questo incontro a una radio qui locale e naturalmente mi chiedevano, nessuno sapeva cos'era questa agenda setting. L'agenda setting, adesso spieghiamo cos'è e dopodiché spieghiamo anche perché, secondo me, ma non solo secondo me, ha un potere distorcente sulla nostra interpretazione del mondo. L'agenda setting è una metafora su cui alcuni sociologi americani, inglesi, europei hanno fatto una teoria negli anni 70, una metafora che dice in che modo l'agenda dei media viene riempita di argomenti che vengono portati all'opinione pubblica e diciamo quindi spiega in che modo vengono scelte le notizie da pubblicare e le notizie da oscurare. Cioè, ve lo sarete chiesti anche voi, immagino, tutti ce lo siamo chiesti, no? Qual è il motivo che spinge alla pubblicazione di certe notizie piuttosto che altre? E come mai non si sente mai parlare di notizie su cui noi, a cui noi diamo un'urgenza, una importanza maggiore delle altre? Ci sono dei motivi. Allora, i motivi sono, diciamo che ci sono tre agende che confliggono continuamente nel determinare le notizie. Le tre agende sono l'agenda dei media, cioè quello che i giornalisti pensano sia giusto pubblicare. Poi c'è l'agenda dei politici, che in Italia è prevalente, ma non solo in Italia. E poi c'è l'agenda dell'opinione pubblica. L'opinione pubblica cos'è? L'opinione pubblica è un termine generico che esiste da non molti anni, esiste soprattutto nei paesi democratici, ed è quello che la gente mediamente pensa che sia giusto e che sia vero, e soprattutto esiste da quando nei paesi democratici ci sono dei governi che, democratici, cosiddetti democratici, e che fanno delle azioni anche legislative, e le persone, diciamo, si crea un'opinione pubblica quando esiste un governo democratico. Negli stati totalitari non esiste opinione pubblica, perché tutti sanno che c'è solo propaganda, che i mezzi riportano solo panzane, sono le panzane del governo totalitario, e quindi se c'è un'opinione pubblica vuol dire che c'è un minimo di democrazia in quello stato. Allora, queste tre agende combattono continuamente tra di loro per decidere, per determinare quali sono le notizie da pubblicare e quelle invece da non pubblicare. Diciamo che la sociologia ha tirato fuori negli anni, soprattutto negli anni 70, tre teorie che a me sono sembrate importanti, di cui vi parlerò brevemente, che determinano questo stato di cose, cioè la pubblicazione delle notizie. La teoria della coltivazione, la teoria della spirale del silenzio e la teoria dell'agenda setting. Allora, partiamo da quella più, semplice o comunque più nota, che anche voi conoscete, perché la teoria della coltivazione riguarda la TV. C'è stato un sociologo, George Gerbner, che ha ipotizzato, questo negli anni 70 del Novecento, che le persone vengono proprio coltivate dalla culla alla età adulta, dalla TV, nelle loro determinazioni, nei loro orientamenti culturali. Vengono coltivate perché? Perché queste sono cose abbastanza note. Cioè, se un bambino mediamente passa 3 ore al giorno davanti alla TV, quando diventa adolescente, si calcola che ha avuto notizia di almeno 12.000 omicidi e 100.000 episodi di aggressione. Questo è un dato statistico, ma ce ne sono tantissimi altri. Comunque, numeri molto elevati. Se ci pensate, tutti noi siamo stati bambini, siamo cresciuti con la TV e non ce ne siamo magari resi conto, però abbiamo assistito a molta violenza, ma violenza non soltanto in episodi reali, la vita reale, ma anche simulata, cioè nell'intrattenimento. Addirittura c'è chi ha analizzato i cartoni animati, ma anche i cartoni animati dei nostri tempi, non quelli giapponesi violentissimi di adesso, ma nei cartoni animati, il Gatto Silvestro, ad esempio, viene ritenuto un cartone animato violento. Perché? Perché non muore mai. Qualunque cosa gli succeda, tutti questi personaggi... E naturalmente non dobbiamo guardarli con gli occhi di oggi, dobbiamo guardarli con gli occhi del bambino che noi eravamo quando avevamo 5 anni, 6 anni o anche magari 10, e non riuscivamo a differenziare la realtà dalla fantasia. E naturalmente poi si cresce, si diventa adolescenti, e allora si acquisisce un po' la distinzione, la separazione tra realtà e immaginazione, tra realtà e fantasia, e dopodiché poi dipende dal sostegno che una persona, un bambino ha in famiglia, no? Perché non andrebbero mai lasciati soli, i bambini davanti alla TV, ma andrebbero sempre sostenuti, supportati, gli andrebbero spiegati gli episodi, non dovrebbero essere, quindi, per non diventare, perché sono pochi per fortuna quelli che patologizzano, che diventano degli schizofrenici, però avrebbero sempre bisogno del sostegno dei genitori, comunque di una persona adulta che quando guardano la TV. Allora, questa è la teoria della coltivazione, che ha avuto un grande successo negli anni 70-80 e ancora adesso è valida, anche se ci sono state delle critiche, però è ritenuta valida. Dopodiché c'è la teoria della spirale del silenzio. Questa forse è una teoria che di cui voi non avete mai sentito parlare, però anche questa sta acquisendo sempre più importanza nella sociologia odierna, anche in relazione ai social media. Questa teoria è stata enunciata da una sociologa tedesca, Elisabeth Noël Neumann, e dice questo: le persone hanno un sesto senso, lei lo chiamava quasi statistico, nel determinare ciò che coloro che sono intorno nel loro ambiente ritengono giusto e ciò che ritengono sbagliato. Cioè, le persone hanno sempre la percezione di ciò che pensano gli altri rispetto a un certo tema. E se scoprono di avere un'opinione di minoranza, cioè un'opinione che non corrisponde a quella della maggioranza, tacciono, preferiscono tacere. Cioè, piuttosto che esprimersi, pur di non trovarsi isolati rispetto al loro contesto ambientale, culturale, le persone preferiscono tacere e quindi la loro opinione cade in quella che viene chiamata proprio spirale del silenzio, sempre più giù per evitare l'isolamento. Quello che conta è la paura dell'isolamento, che tutti noi abbiamo questa paura, però ci sono persone libere, che si sentono libere e sono libere, che riescono a sostenere il peso di questa paura, cioè che riescono, pur avendo un'opinione difforme da quella della maggioranza che sentono gravare intorno a loro, riescono a sostenere questo peso. Invece la maggior parte delle persone non riescono. Io faccio sempre un esempio che a me ha colpito particolarmente grave e che è riportato in un libro di uno storico tedesco, un libro che si chiama mi pare il Plotone 101, il Plotone 101 della polizia tedesca nazista. L'episodio è questo: negli anni 40, 44 credo, quando tutta la Germania stava producendo il massimo sforzo bellico, stavano combattendo ancora contro i russi a Stalingrado, tutti gli uomini erano mandati al fronte. Allora, per rimpolpare un po' i reparti che dovevano andare in Polonia, che erano rimasti sguarniti, i nazisti decisero di prelevare queste persone dalla popolazione normale o dalla polizia dei loro paesi, della Germania. E quindi persone che non avevano subito un addestramento nazista, persone normali, proprio persone normalissime che un giorno facevano l'artigiano o il contadino e dopo 3 settimane gli veniva detto: tu adesso ti arruoli e parti per la Polonia. Allora, queste persone che facevano parte di questo plotone 101, che era comandato da un comandante piuttosto paterno, una persona anche lui normale, una mattina vennero prelevate dal loro accampamento con i camion e gli disse: oggi abbiamo un compito particolarmente sgradevole da compiere. Vennero portati questi militari che non erano militari, erano appunto arruolati così alla bella e meglio, persone normali, vennero portati in un villaggio polacco e dopodiché il comandante li radunò davanti a sé e gli disse oggi dovete fare una cosa particolarmente sgradevole, proprio perché so che molti di voi non potrebbero non averne la forza, chiunque non se la sentirà può fare un passo avanti e tirarsi fuori da questo compito. Questa è una cosa veramente per i nazisti assolutamente inconcepibile, cioè non era possibile scegliere. Cioè, di solito nel nazismo, in un ambiente militare, non è possibile nessuna scelta. E questa fu una cosa particolare del comandante, che era una persona normale e che quindi diede la possibilità di scegliere i suoi uomini. Bene, allora il compito era questo. Dovevano radunare tutti, era un villaggio di ebrei, dovevano radunare tutti gli uomini e tutte le donne, separarli, separare gli uomini e separare le donne e i bambini, e dopodiché dovevano ucciderli, portarli nel bosco e ucciderli. E allora quando lui fece, però potete, chi vuole può rinunciare a questo compito. Il battaglione era composto, il plotone 101 era composto da circa 500 uomini. Sapete quanti fecero un passo avanti e si sottrassero al compito? 5. Allora, questa fu un caso particolare che venne molto dibattuto dagli psicologi dopo la guerra, no? Perché fu un caso in cui c'era la possibilità di scegliere. Le persone erano delle persone normali che non avevano subito un indottrinamento nazista. E quindi, come mai la maggior parte di quelle persone preferì un compito mostruoso come sparare alla nuca di persone innocenti? E la spiegazione, vengono date tante spiegazioni, però quella che prevalse nella psicologia degli anni 60 fu proprio quella della... fu che le persone non sopportavano di estraniarsi dal loro gruppo, non sopportavano il peso dell'opinione di quelli che avevano detto no, cioè di quelli che avevano accettato il compito. Questo significa che quando ci si trova a far parte di un gruppo, qualunque esso sia, quello che prevale è l'opinione del gruppo, si ha la paura dell'isolamento di cui parlavo prima. La paura dell'isolamento, di essere isolati rispetto al gruppo, di qualunque natura esso sia, culturale, sportivo, politico, qualunque, la maggior parte delle persone non riescono a sopportare questo compito, questo distacco, e si adeguano alla opinione della maggioranza. Questo è un fatto provato anche oggi, cioè questo qui è valida ancora adesso, la spirale del silenzio, anzi è stata tirata fuori negli ultimi mesi per i social media, perché pare che venga esaltata dai social media. In che senso? Pare che le persone che esprimono i loro pensieri su Facebook, su Twitter o su altri social media, il più delle volte non esprimono ciò che veramente pensano, perché temono per due motivi. Il primo è che temono il parere dei loro amici più stretti, e quindi temono di esporsi con delle idee che possono non essere accettate dai loro amici più stretti. Certo, se immaginano, hanno sempre questo organo statistico, se immaginano che i loro amici possano essere di un'opinione diversa. E secondo, perché immagino le conseguenze sociali, perché espone naturalmente, i social media espongono quando si va a fare un colloquio, quando si ha a che fare con degli enti pubblici o privati che devono valutare la persona, naturalmente vengono sempre consultate le opinioni che vengono espresse sui social media. Quindi la spirale del silenzio è valida, e la paura dell'isolamento che la sostiene è molto importante nel determinare quella caduta di un'opinione nella spirale del silenzio. Poi c'è la teoria dell'agenda setting, che è stata, diciamo, che cosa dice? Dice che proprio la definizione di questa teoria di due sociologi, Maxwell, McCombs e Shaw, dice che i media in generale, non suggeriscono cosa pensare, ma intorno a cosa pensare. Ora, questa è la definizione, che del tutto... ma notate qualche differenza? Io non ci trovo nessuna differenza. Infatti poi è stata sconfessata dopo... No, cioè, i media, lo dicevano, non suggeriscono cosa pensare, ma intorno a cosa pensare. Cioè la gente esclude o include dalle proprie conoscenze ciò che i media includono o escludono. Ma non è così. In realtà è molto fallace questa, secondo me è molto fallace questa teoria, perché in realtà i media non ci dicono non soltanto intorno a cosa pensare, ma anche come pensare. E poi è stato confermato che noi, le nostre idee vengono fortemente condizionate dalle notizie che i media includono. Sono sempre pochi, come dicevo prima, quelli che hanno un'opinione autonoma, e sono sempre quelle persone che hanno la voglia di fare uno sforzo personale per informarsi. L'importante è che per restare autonomi lo sappiamo che cos'è, ce lo dobbiamo sempre però ripetere, perché l'importante è non saltare subito alle conclusioni. È una massima del pensiero critico che è sempre valida, però molti non riescono a fare a meno di saltare subito alle conclusioni. Appena ricevono una notizia, subito saltano alle conclusioni. Non dicono, aspetta, sospendo il giudizio, mi vado a informare, faccio uno sforzo personale, perché gli sforzi sono sempre personali, e dopodiché, dopo che ho capito, se riesco a capire, consultando delle opinioni di persone credibili, e lì bisogna valutare anche la credibilità, allora vedete che c'è sempre uno sforzo sempre maggiore da fare per valutare la credibilità delle proprie fonti, per valutare l'attendibilità delle proprie notizie. C'è da fare uno sforzo personale. La maggior parte delle persone non è intenzionata a fare questo sforzo, purtroppo è così, ma però diciamo, noi ci sforziamo anche facendo queste cose qui a Cisterna a invogliare le persone a fare questo sforzo e a farlo fare ai propri amici, cioè quello che è il nostro scopo, e comprese le opinioni che oggi avete sentito molto di grande qualità sul terrorismo e sulle migrazioni, fare uno sforzo personale per non accettare supinamente tutte le opinioni che su qualunque argomento, perché oggi c'è l'argomento della migrazione e del terrorismo, però su qualunque argomento c'è sempre lo stesso conflitto tra le agende, l'agenda dell'opinione pubblica, quella dei media e quella dei politici. E quindi quello che occorre fare è non saltare mai alle conclusioni, attendere un attimo e soprattutto dopo, con calma, andarsi a informare personalmente per valutare quali sono le opinioni degne di questo nome, provenienti da fonti credibili. Adesso io concludo passando la parola a Marco Bosca, che vuole leggere un breve brano che riguarda il tema delle migrazioni. E quindi chiedo a Marco di venire qui al posto.
Allora, quello che sto per leggere è un breve racconto di Ermanno Cavazzoni, che è l'autore, sto in piedi perché la voce arriva meglio in fondo. Ermanno Cavazzoni è l'autore del poema dei Lunatici, da cui Fellini ha tratto l'ultimo suo film, La voce della luna. Ha poi scritto tanti altri libri, ma è soprattutto famoso per questo libro, che è della fine degli anni Ottanta, e il film del 1990. Questo racconto viene da un suo libro di racconti che si intitola Vite brevi di idioti. E una vita breve è proprio questa. È molto collegato con il tema di cui abbiamo discusso oggi, su il diverso, l'immigrato, lo straniero, il forestiero, perché si intitola Gli albanesi. Tenete bene a mente il titolo. Gli albanesi. Ora, io non dirò nient'altro, lascio la forza del racconto che spiega tutto, ma ricordatevi il titolo, Gli albanesi. Govinaldo era impiegato al canile municipale. Quel pomeriggio al canile un cane era scappato. Gli erano corsi dietro in salita per un'ora e mezza lui e un collega a Calappiacani. Lo avevano raggiunto sulla cima di un colle, dove però il cane si è ribellato e ha morsicato il Govi allo stinco. Questo fatto probabilmente lo ha scosso, o forse era già scosso da tempo. È tornato a casa e ha detto alla moglie: «Buongiorno, desidera?» E la moglie: «Sei già qui con le tue stupidaggini?» Nei dialoghi usava questa formula spesso. Lui la guardava, non gli sembrava di averla mai vista. La moglie non era una bellezza. E allora il Govi ha pensato: questa è una pazza che bisogna secondare. Infatti la moglie era spettinata e con una vecchia vestaglia che usava durante le pulizie della casa. Non sembrava cioè una signora per bene. Questa è una pazza e vagabonda, ha pensato, che crede di abitare qui. Poi Govi non ha più parlato perché si sentiva un bruciore allo stomaco. In cucina c'era un omino basso, era suo figlio, ma non l'ha riconosciuto. Ha pensato che fosse entrato assieme alla donna. Questo omino però non si è neppure voltato a salutare. Stava mangiando qualcosa, del formaggio. Non li ha mandati via perché gli sembrava ci fosse qualcos'altro, qualche altro fatto che non ricordava. Ad esempio, come mai avevano le chiavi? E come mai non avevano paura di lui? Anzi, sembrava fossero i padroni di casa. Così, da quel giorno, ogni mattina, quando si sveglia, scopre che c'è sempre quella gente in cucina. Soprattutto l'ometto gli fa ribrezzo, perché ha i primi peli in faccia e delle pustole foruncolose. Però fa finta di niente. La donna sembra sempre preoccupata che l'ometto non mangi abbastanza. Sono i suoi familiari, ma lui ormai non li conosce più. Dice ogni tanto delle frasi di circostanza sul caffè latte e intanto li osserva mentre si spalmano il burro sul pane e l'ometto mangia dei salciccioti. Per un certo periodo ha pensato che venissero dall'Albania e che lui avesse firmato distrattamente una carta con la quale si impegnava ad accoglierli. Anzi, una carta l'aveva firmata in favore dei profughi, questo lo ricordava, e se lo ricordava anche il collega, il canile municipale, Zamboni, al quale diceva: «Ho dei profughi in casa, un uomo e una donna». Zamboni diceva: «Per forza, hai firmato». I familiari non si erano accorti di non essere più riconosciuti. Lo sentivano solo un po' più generico nel suo frasare. La moglie aveva sempre pensato di lui che fosse un povero idiota, come gli ripeteva. Spesso pensava che lo fosse ancor più del solito. Poi, dato che il Govi soffriva di ulcera gastroduodenale, aveva fatto venire il dottor Prini, dal quale appunto si è saputo il caso, che sarebbe altrimenti rimasto inconoscibile e insospettabile. «C'è di là quella gente», diceva al dottore. «C'è una signora di mezza età e poi c'è un ometto», era suo figlio, «che fa un po' schifo». Il dottor Prini lo visitava, stava ad ascoltare interessato, casomai fosse una complicazione dell'ulcera. L'ulcera nei casi estremi può disturbare anche la testa. Il Govi diceva che l'ometto era alto 1,50 m e che lui cercava di stargli distante perché sprigionava un odore di nylon elastico. Portava i vestiti della Croce Rossa Internazionale. «In genere», chiedeva, «sono disinfettati?» E anche la donna aveva un odore indefinibile, un odore ospedaliero. «Forse», chiedeva, «è l'odore di una loro malattia?» Questa donna girava per casa come se fosse a casa sua, in Albania. In un certo senso era comoda, perché preparava ogni giorno delle frittate o delle polpette destinate in massima parte all'ometto. Se ne avanzavano, ne mangiava anche lui. L'ometto era un divoratore, come sono gli albanesi. E la donna pure. Si mettevano davanti molte polpette e incominciavano a inghiottirle. Poi bevevano e ne inghiottivano ancora per 10 minuti. a volte impiegavano più tempo perché alternavano le polpette con la frittata. Lui riusciva a mangiare anche un po' di frittata, che non era malfatta per la verità. Però l'ometto lo guardava in cagnesco e anche la donna lo guardava come uno che non merita niente. Questi due albanesi s'erano impossessati di casa sua e la usavano di giorno come friggitoria e come dormitorio la notte. In particolare la donna dormiva nel letto con lui. «Meglio lei che l'ometto», pensava il Govi, anche se tra i due non sapeva chi gli faceva più schifo. La donna a letto era rumorosa, specie quando respirava, e anche nell'altra stanza si sentiva respirare l'ometto, che aveva occupato il divano. La situazione assomigliava a un bivacco, ma il problema era questo. Che cosa aveva firmato? Non poteva il dottore informarsi con discrezione, gli chiedeva durante la visita, senza dar l'idea di voler far marcia indietro. Anzi, voleva che il dottore chiedesse quanto restano gli albanesi di solito. Non ci sono per loro campi di concentramento? Questi albanesi, diceva, che gli accentuavano l'ulcera perché si mangiava ormai solo del fritto. Poi, nonostante l'età giovanile, anche il figlio ha avuto un sospetto d'ulcera, forse una forma congenita, e ha incominciato a non riconoscere i genitori. Questo è quanto ci riferisce il dottor Prini. Si svegliava durante la notte, non capiva più che ora fosse. Allora si aggirava per casa con dei bruciori alla pancia e scopriva nella camera attigua due persone che dormivano nello stesso letto. Si torturava la mente per immaginare chi potevano essere. Poi andava a guardarli più da vicino e nella penombra gli sembrava si trattasse di un uomo e una donna. L'uomo leggermente russava. Stava lì per un po' a studiarlo e studiava anche la donna. Non capiva come fossero entrati. Per lui era un mistero. Gli sembrava una coppia di coniugi venuti a dormire in casa sua. Forse una coppia di senza tetto o di senza dimora. Poi li rivedeva di giorno. La donna stava sempre in cucina e friggeva. Lui, il figlio, mangiava il fritto e lei ne friggeva dell'altro. Poi arrivava l'uomo che era un po' calvo e mangiava anche lui, avidamente, specie se c'era della frittata. Dopodiché si scaldava con la mano lo stomaco dicendo che non digeriva. Poiché spesso dall'uomo sentiva nominare quella lontana Albania, pensava che fossero originari di là. Il dottor Prini è convinto che alla base del caso c'è l'ulcera, in una forma ereditaria che dà il cretinismo, parziale lipomnemonico, cioè con vuoti della memoria. Dice che spesso in famiglia capita di non riconoscersi senza che questo traspaia. Alla base di tutto c'è il fritto, che per l'organismo è un veleno. Il dottor Prini sta scrivendo a questo proposito una nota che comparirà sul giornale di Igiene e Profilassi.
Adesso se c'è qualcuno che vuole fare delle domande su tutti i temi che sono stati trattati e presentati oggi, venga qui.
No,
no, resta lì, resta lì.
Ma io ho una domanda un po' banalotta, una delucidazione su chi è e cos'era il forestiero e le foresterie. Cioè, abbiamo parlato di stranieri. Di
oddio.
Perché mi ha, no, il suo intervento mi ha stimolato. Le foresterie non esistono neanche più.
Non credo, penso qualcosa di foresterie. No, non credo che esistano più, che esistano più le foresterie. Forestiero, foresto vuol dire da fuori, esattamente. Sì. E foresterie erano quei posti che erano usati per. No, dubito che esistano ancora, insomma.
Ma se visto. Qualche elemento per sviscerare questa cosa, perché un forestiero so ancora che cos'è, però se.
Lei ha dormito mai in una foresteria?
Sì. della San Michele, la Sacra San Michele.
Ah, sì, sì. Un po' di anni fa. Dei viandanti, cioè.
Viandante.
Il discorso dell'antichità ripreso poi nel medioevale, quindi di solito le foresterie erano accanto ai monasteri, chiese, eccetera, ed era di pubblicità fondamentalmente. Però anche lì vigeva il discorso.
Vigeva il discorso dell'ospitalità, certo. Certo.
Un piatto di minestra e un tetto lo danno.
Non si negavano, infatti.
Cercavano di dargli da mangiare,
comunque non era un nemico il forestiero.
No, no, oddio, poteva diventarlo, nel senso che poi. Ma il problema del il tema dell'ospitalità era un atteggiamento, molto più che un atteggiamento in realtà, era proprio un concetto che era preesistente ancora all'informarsi chi fosse lo straniero, il forestiero, da dove venisse, con quali intenzioni fosse arrivato e via dicendo. Prima gli si dava da mangiare, lo si rifocillava e via dicendo, e solo dopo ci si informava su chi fosse, su quale intenzione avesse, da dove provenisse e via dicendo, insomma. E, ripeto, questo perché il concetto di xenia era un concetto che era investito di una sacralità, di una sacralità. L'ospite era sacro. Poi è chiaro che c'era un rapporto di reciprocità, ma i legami e i vincoli di xenia si trasmettevano attraverso generazioni, in maniera ereditaria. Se suo nonno e mio nonno, no, avevano avuto un rapporto di xenia, cioè uno era stato nei confronti dell'altro, aveva ospite, in genere si scambiavano poi un dono, questo dono che diventava un simbolo, simbolo in greco significa dividere, divisione in due, in genere erano degli oggetti di uso quotidiano, insomma, tipo una ciotola o cose simili, uno lo teneva l'ospite e uno lo teneva l'ospitante, e anche a distanza di anni o addirittura di generazioni, visto che questo oggetto veniva tramandato di padre in figlio, anche le nuove nipoti, pronipoti, figli, vi dicendo, potevano riconoscere che il suo avo era con il mio avo, aveva avuto un rapporto di questo tipo, insomma. E questo era un vincolo molto forte, insomma.
Comunque, questa parte della cultura, una conquista antica, ma sì. Agli inizi della preistoria non era assolutamente così, perché io ricordo di un caso aveva citato Ray Stross, no, quando era in Nuova Guinea, per un certo lui è rimasto lì 30 anni e quindi andava in giro con i selvaggi del posto e è rimasto colpito da quello che gli è successo un giorno. Mentre era con questo selvaggio in giro con l'arco e la freccia, lui hanno incontrato un altro selvaggio che non faceva parte della tribù del primo. Allora ha detto che era rimasto colpito dall'enfasi con cui il suo selvaggio chiedeva a quell'altro chi conoscesse per capire se avevano un filo di parentela ci fosse, no? Cercava a tutti i costi di trovare un minimo di parentela tra loro, perché altrimenti doveva ucciderlo. Era questa lo straniero andava ucciso nell'antichità, nella preistoria.
Anche se non c'era alcuna ragione per farlo in realtà, perché non era un pericolo.
E quindi quando la preistoria.
In atto bombardamento, no?
verità.
Prego?
Sul primo intervento, sì, sì. Sulla pratica della verità da parte dell'intellettuale o, se vogliamo, dell'attività dell'intellettuale.
E rifacendomi anche a Wittgenstein che aveva citato, ma per Wittgenstein la verità non esiste, ma bisogna crearla, no?
Sì.
Quindi, oltre a praticarla, in realtà l'intellettuale non dovrebbe contribuire appunto alla creazione della verità, quindi dovrebbe fare uno sforzo in più.
Beh, credo che non necessariamente le due cose siano, come dire, non sono affatto alternative. Cioè, io sono un po', diciamo, francamente scettica sul fatto che ci sia oggi, al momento, in questo momento storico, che ormai comunque è anche abbastanza lungo, qualcuno che possa crearla, la verità, in qualche modo. Non lo so, per me mi dibatto sempre comunque su questo tema, perché in qualche modo è cruciale. Chi crea la verità spesso è anche appunto destinato a non essere ascoltato. E quindi siamo ovviamente circondati da molto rumore, forse anche le scuole o i luoghi deputati alla formazione, non lo so, magari mancano nel loro compito. Vabbè, comunque la questione è molto complessa. Certo, è la figura anche del legislatore, no? Di colui che crea. Io credo che in questo momento non sia possibile intravedere questo. E quindi c'è almeno però l'idea di incarnarla, di viverla, che la propria biografia sia testimonianza del proprio pensiero, del proprio linguaggio. E che innanzitutto ci sia, diciamo, questa castità della mente, come diceva Virginia Woolf, che è l'assoluta non compromissione col potere, quindi da questo punto di vista qui, e appunto forse quello che può fare l'intellettuale è quello appunto di indicare alla mosca la via d'uscita dalla trappola. Ecco. È uno sforzo. È una tensione a questa continua, anche con l'idea, la realtà, o convivere anche con il fatto che la mosca possa essere felicissima dentro la sua trappola e che non si accorga neanche di essere in trappola. Non ho risposte definitive su questo. Non ho risposte definitive.
Ho visto proprio l'altra sera su Pasolini quando era d'orte e in qualche modo ho avuto appunto la necessità di riconoscergli un'azione, appunto un atto di presenza e quindi di dichiarativa, non so come dire, della sua posizione, mentre invece praticandola sì, certo, io posso avere anche un rispetto assoluto del paesaggio, del mio giardino, però come dire non posso essere riconosciuto come, diciamo, una persona che fa del, come dire, non è un intellettuale.
No, certo, no, assolutamente. C'è o comunque ovviamente l'intellettuale per definizione è chiamato a ricercare una strategia di comunicazione, è chiamato a ricercarla, ripeto, è a ricercarla, perché ho idea che gli strumenti, tra virgolette, tradizionali o le categorie tradizionali non funzionino più.
Sul secondo intervento, probabilmente il fatto che la lexemia fosse legato appunto alla sacralità, quindi alla spiritualità sacra, e forse anche perché appunto il sacro non è più, diciamo, non è più tra noi, non è più
certo, è vero.
E poi rispetto anche alla differenza tra i migranti economici e politici, per aggiornare, appunto, visto che è una definizione di un secolo e più fa, i cosiddetti profughi per cambiamenti climatici, possiamo comunque farli, diciamo...
sono più degni o meno degni?
Sì, boh. Più o meno degni, però comunque probabilmente sono più attuali, come dire, più...
Sì, sì, sì. No, ma il discorso sulla perdita del sacro è un discorso evidente sul quale sono state dette già migliaia di cose, abbiamo fatto anche noi, penso,
più incontri,
in passato, sì. Diversi incontri su questo tema. Ed è un processo sotto gli occhi di tutti. Non è la parola Dio che dà significato, che fa effetto nel mondo di oggi, no? Che ha un effetto di mondo oggi. La parola Dio non ci aiuta a capire il mondo oggi. Se lei toglie la parola denaro o la parola profitto al mondo di oggi, non lo capisce più. Toglie la parola Dio, non cambia nulla, a differenza di quanto poteva succedere tempo fa. E le ragioni delle migrazioni possono essere più diverse, ovviamente, anche quelli di sconvolgimenti climatici o di necessità di questo tipo, insomma. E, tra l'altro, un'eventualità di questo genere sottolinea il fatto che chiunque potrebbe essere e diventare da domani migrante, a dispetto della propria volontà, ovviamente. Quindi,
acto. Solo per concludere, era molto interessante, appunto, racconto di Albanese proprio per i vari punti di vista, e mi sarebbe piaciuto che
sì, infatti,
ci fosse stato anche il punto di vista
della donna.
Esatto,
cioè, me l'aspettavo, io non lo conoscevo questo racconto, mi aspettavo che alla fine ci fosse il punto di vista della donna, che sarebbe stato uguale ai precedenti, peraltro. Quindi,
sì, probabilmente sì.
Magari si chiama proprio la preparazione
per degli albanesi.
Chissà, forse no. O forse no.
La donna è l'unica saggia.
Forse sì. Forse sì.
Ho lo stomaco più forte.
Ma sarà forse perché la donna ospita nel proprio ventre un estraneo per 9 mesi ed è comunque duale, no? È per se stessa ed è ovviamente per la specie, tra virgolette. Quindi conosce già nel proprio interno le dualità,
lo straniero.
Sì. E lo ama anche. Sì, diciamo che c'è una dialettica aperta.
Vado a prendere il moccio.